microstilabili.
A questo punto lo abbiamo capito. Al nostro cervello piacciono e servono un sacco di cose. Cose che, a pensarci bene, sono le più belle della vita. Amare e stare in compagnia, imparare cose nuove, emozionarsi, mangiare sano, dormire bene, concedersi dei piaceri. In questa ultima puntata, prima di fare un po' il sunto di quanto detto fin qui con la nostra ospite, la giornalista e saggista Eliana Gliotta, coautrice con la neuroscienziata Michela Matteoli del saggio La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, ci togliamo una curiosità. È vero che usiamo solo una piccola parte del nostro cervello? Frase che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita.
Questo è un mito che veramente stenta a tramontare. No, non è affatto così. Noi usiamo tutto il nostro cervello. Il nostro cervello ha riserve limitate, tra l'altro. È un sistema energetico che ha dei limiti e infatti una cosa importantissima è riuscire a eliminare l'eccesso di informazioni e di tenere solo i ricordi che ci servono. Noi viviamo in un continuo bilanciamento tra quello che dimentichiamo e quello che tratteniamo.
I bambini sono spugne, questo viene sempre detto, i bambini piccoli immagazzinano di tutto e di più. È vero?
E questo è verissimo. I bambini nascono con tutti i loro neuroni già belli e pronti e man mano che crescono costruiscono tra un neurone e l'altro le sinapsi, i collegamenti. Queste sinapsi sono tantissime intorno ai 3 anni di età, durante l'infanzia, e proprio come se avessimo un albero pienissimo di foglie. Quindi è vero che i bambini assorbono come spugne, assorbono tantissime informazioni, ma col passare del tempo questo albero deve essere potato. Si chiama proprio pruning l'operazione che avviene durante soprattutto l'adolescenza fino ai 18-21 anni. Vengono eliminate le sinapsi ridondanti, cioè quelle che non si usano, quelle che si usano meno, e vengono rafforzate le sinapsi che si usano di più. Quindi è durante la giovinezza che viene costruito quello che sarà poi la base del cervello adulto. È molto importante che nulla interferisca con questa operazione così delicata di giardinaggio, di potatura. Ecco perché è particolarmente importante che i ragazzi non abusino né di sostanze stupefacenti né di alcol.
E vorrei aggiungere nemmeno di social. Faccio bene?
Beh, sì, i social ci danno svariate problematiche, possono essere vantaggiosi per certi versi, ormai ci viviamo e non possiamo più, diciamo, tornare del tutto indietro. Però i bambini piccoli, i ragazzi, davvero dovrebbero, i bambini piccoli non dovrebbero farne uso, ma ormai ci sono varie leggi in tutto il mondo su questo, dei social. Tutti noi non dovremmo abusarne, intanto per un fatto di concentrazione. Ogni volta che noi interrompiamo un'attività che stiamo facendo per guardare il messaggino su WhatsApp o per guardare quel determinato reel, è come se noi spegnessimo un circuito cerebrale e ne riaccendessimo un altro, come se dovessimo ogni volta accendere il motore dell'auto, e questo comporta fatica mentale. Non a caso, se noi dobbiamo fare un lavoro che richiede concentrazione, che sia nel mio caso un capitolo di un libro, per un ragazzo studiare un paragrafo di storia, è bene concentrarsi almeno per 20 minuti su quello e non farsi distrarre, altrimenti poi bisognerà ritrovare la concentrazione da capo, e tutto questo ci rende sbadati e decisamente più stanchi e con una minore in generale capacità di concentrazione. Poi c'è tutto il grande tema dei social, i social e gli algoritmi che li governano, algoritmi che conoscono benissimo come funziona il nostro cervello arcaico, soprattutto quando ci arrabbiamo, quando ci sentiamo minacciati. Quando noi vediamo una minaccia che può essere anche simbolica, in passato era un serpente a sonagli, adesso è anche una minaccia simbolica di sentirci esclusi, no? Per esempio, allora in quel caso si spegne la corteccia cerebrale, letteralmente la parte logica, e si attiva l'amigdala, che è questa parte del cervello arcaico deputata a gestire le emozioni e che ci mette subito in guardia, pronti a combattere o a fuggire nel caso di un pericolo. Abbiamo a quel punto una cascata di ormoni, tra cui quello dello stress principale, che è il cortisolo, che ci tiene svegli, in allerta, un po' palpitanti, con respiro affannoso. Dicevo che gli algoritmi conoscono benissimo il nostro cervello perché premiano i contenuti particolarmente divisivi, cioè quelli che provocano in noi rabbia e paura. Li premiano perché portano gli utenti a condividere di più, a mettere più like, a commentare di più. In realtà foraggiano in noi una continua tensione, una continua paura, una rabbia sottostante, e ci portano anche, secondo qualcuno, a modificare le nostre abitudini di pensiero. Noi possiamo avere dei pensieri che sono complessi, riflessivi, larghi, così come è la vita, così come sono le sfumature del nostro animo. Oppure possiamo impigrirci e restare su ragionamenti polarizzati, destra-sinistra, giusto-sbagliato, cattivo-buono, straniero-cittadino. Tutto questo ha influenza sulla nostra salute mentale, sulla nostra salute fisica e poi in generale sulla salute della nostra società e della nostra umanità.
Eliana, in chiusura di questo ciclo dedicato al cervello, ti chiedo di riassumerci lo schema che c'è alla fine del vostro saggio. Uno schema che dovremmo tutti appuntare in casa da qualche parte per ricordarci come avere o mantenere una mente radiosa.
12 nutrimenti materiali e immateriali, potrebbero essere anche di più, e che a noi piace fare gli elenchi, ci viene abbastanza facile. E allora io e Michela Matteoli abbiamo enucleato questi nutrimenti. Il primo che voglio ricordare è stare con gli altri, perché noi abbiamo bisogno fisico di stare con le altre persone, dei rapporti sociali. Apprendere. Per il cervello è bene fare il cervello e quindi essere curioso e imparare sempre nuove cose. Rilassarsi. Ma sì, adesso poi, insomma, ci sono le vacanze in arrivo, non sentiamoci in colpa. Il cervello ha bisogno di relax. Fare attività fisica è importante anche per la nostra mente, non solo perché produciamo un po' di endorfine con l'attività fisica che ci rendono di un umore migliore, ma anche perché l'attività fisica ci fa produrre molecole che nutrono in un certo senso i nostri neuroni. Seguire la dieta mediterranea, perché ci dà tutti i nutrimenti materiali di cui ha bisogno il cervello, le cellule nervose, per la costruzione dei neurotrasmettitori. Stare alla luce del sole per regolare i nostri ritmi circadiani, ma anche per produrre la vitamina D, che è alla base di un cervello sano. Dormire il giusto, importantissimo per la memoria e per la salvaguardia della salute del cervello, per allontanare malattie neurodegenerative. Provare piacere. Il piacere è alla base della nostra sopravvivenza. Quindi lasciamoci guidare dai piaceri senza diventarne schiavi. Abbracciare la spiritualità e meravigliarsi, che significa uscire dal nostro piccolo ego e trascenderci e sentirci parte del mondo, parte della nostra umanità e dell'universo. leggere, perché leggere in fin dei conti è vivere tante vite, ed è anche un'ottima strategia, provano gli studi, contro il decadimento cognitivo. Infine, in questo periodo ne abbiamo particolarmente bisogno di ricordarlo, coltivare la pace. Il nostro cervello non sta bene nelle situazioni di conflitto, il nostro cervello sta bene quando è in pace con se stesso e con gli altri.
Ciclostilabili.